Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Paralimpiadi finite e ora cosa resta? I dubbi sull'utilizzo delle strutture dopo i giochi e la sfida per l'eredità di un'edizione attenta all'accessibilità. Malpensa, da oggi per quasi 2 mesi, chiusa una delle piste dello scalo varesino, alcuni voli spostati su Linate, fino al 9 maggio. Giacomo Matteotti, di parte e divisivo, la Lega di Legnano contro l'intitolazione della sala consigliare all'esponente socialista ucciso dai sicari di Mussolini. Tempo previsto per la giornata con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà in gran parte soleggiato con solo qualche passaggio nuvoloso e locali nebbie mattutine sulla pianura. Mite in giornata con temperature massime attese dai 16 ai 19 gradi e mentre le minime comprese tra 5 e 9 gradi. Sulle Alpi debolmente ventilato da nord.
Con la cerimonia di chiusura di ieri sera sono terminate le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, spento il braciere all'Arco della Pace, una delle attrazioni più visitate in città per oltre un mese. L'ultima medaglia assegnata è stata quella dell'hockey su ghiaccio paralimpico, con la finale all'Arena Santa Giulia di Milano. Arena Santa Giulia per cui resta ancora da risolvere la questione degli extra costi e che a partire dai prossimi mesi cambierà funzione. Ma più in generale, che cosa accadrà ai palazzetti milanesi che sono stati sedi di gara nel periodo olimpico? Ce ne parla Luca Farena.
Con un record di pubblico per la finale di Para Ice Hockey vinta dagli Stati Uniti contro il Canada, l'Arena Santa Giulia di Milano ha salutato le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Da tempo si sa che il ghiaccio, finiti i giochi, lì non troverà più casa. Il capitolo degli extra costi che la multinazionale proprietaria dell'arena, Eventim, chiede di coprire con fondi pubblici, resta ancora da decifrare fino in fondo. Quel che è sicuro è che il prossimo 6 maggio il palazzetto dovrebbe ospitare il primo concerto con Luciano Ligabue. Lo sport avrà spazio per singoli eventi. A fine settembre, ad esempio, sono in programma le finali degli europei maschili di pallavolo. Un futuro simile a metà tra lo sport e i grandi eventi musicali è previsto anche per le altre 2 sedi di gare olimpiche milanesi. A Rofiera, il padiglione che ha ospitato alcune partite di hockey durante le Olimpiadi sarà rimontato identico in un'altra area del polo fieristico. Da ottobre dovrebbe diventare l'impianto dedicato agli sport del ghiaccio, che a Milano manca da anni. Più avanti, non prima del 2028, è stato promesso un palazzetto permanente. I padiglioni dove si sono disputate le gare di pattinaggio di velocità diventeranno un'altra area dedicata a grandi concerti, il Live Dome. Il forum di Assago, conclusi i lavori di ripristino seguiti alle gare olimpiche di pattinaggio artistico e di short track, tornerà a essere la casa dell'Olimpia Milano di basket, la multinazionale della musica dal vivo Live Nation, dopo aver acquistato il forum poche settimane fa, ha annunciato che nei prossimi mesi ci saranno nuovi interventi strutturali.
Accessibilità è stata una delle parole chiave di questa edizione dei Giochi Paralimpici, ma cosa è rimasto alla fine? Sentiamo l'opinione di Giovanni Merlo, direttore della LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità.
Lasciano tutto quello che è stato fatto al di fuori degli impianti, anche in alcuni casi alcuni dentro gli impianti, lascia una conoscenza migliore grazie a un lavoro di mappatura della condizione di accessibilità dei nostri territori e lascia una esperienza densa di competenze che deve rimanere anche dopo la chiusura non solo delle Olimpiadi e Paralimpiadi ma di tutte le strutture organizzative e dovrebbe anche lasciare una buona esperienza di collaborazione fra le diverse istituzioni coinvolte.
La signora Erika ha un'invalidità del 100% e vive in una casa di Aler al quarto piano senza ascensore. Dopo un anno dalla sua prima richiesta di cambio alloggio con un aggravamento della sua situazione di salute, finalmente la presidenza di Aler ha detto che cercherà una soluzione. L'ha fatto il presidente Alan Rizzi durante la puntata della trasmissione della nostra trasmissione a Radio Popolare 37.2. Sentiamolo.
Se le condizioni sono diverse rispetto a quelle passate, quindi sono peggiorate, noi come azienda siamo disponibili a trovare una terza soluzione.
Allora, questo ci pare un impegno molto importante. Noi possiamo dire che c'è un impegno formale da parte dell'Aler di trovarle un apportamento idoneo in tempi brevi?
Dico assolutamente di sì, io non posso far altro che ringraziarvi, perché ovviamente questo non è che serve solo per risolvere questo caso, ma potrebbe anche portare l'azienda, così anche la politica, a sensibilizzare a casi di questo tipo, cioè alla necessità di occuparsi di casi che nell'arco del rapporto tra proprietà e inquilino possono modificarsi dal punto di vista del peggioramento delle condizioni di salute, anche e soprattutto per intervenire dovessimo avere altri casi di questo tipo. Se le condizioni di salute sono peggiorate, quindi riscontrate con la percentuale passata al 100%, noi sì, siamo assolutamente disponibili a trovare una soluzione e una situazione compatibile.
Ci lasciamo in questo modo con un impegno. Noi la richiameremo tra un mese per sapere a che punto è la situazione.
Ormai i lavoratori e lavoratrici non riescono più a vivere a Milano a causa dei costi insostenibili delle case. Serve quindi una legge che possa in qualche modo mettere un freno a questa tendenza in modo da permettere a più persone possibili di vivere in città. E questo è il senso di una proposta di legge che è stata presentata dal PD regionale. Ad illustrarla la consigliera Carmela Rozza.
Noi oggi abbiamo presentato una proposta di legge regionale che deve costruire il mercato calmierato dell'affitto e dell'acquisto, con un ragionamento opposto a quello che si è sempre fatto. C'era l'affitto convenzionato, faccio il piano economico di quanto mi costa costruire, divido quella spesa e stabilisco qual è l'affitto. Qui il tema è al contrario. A chi voglio dare la casa? Ai lavoratori? Ai tanti professionisti con stipendi da fame? Bene, allora devo realizzare case ad affitto calmierato che non possono andare oltre i 100 euro al metro quadro anno. Traduco, 70 metri quadri, 700 euro al mese. Questo è l'unico modo che ho, quindi capovolgiamo. Le aree per l'edilizia residenziale sociale che mi produce il mercato calmierato devono essere standard urbanistici, quindi i comuni devono, come prevedono le scuole nei PGT, devono prevedere le aree per l'ERS, l'edilizia residenziale sociale. In secondo luogo, gli operatori che intervengono devono sapere che non si può andare oltre il 3% del guadagno su questi investimenti. Quindi noi individuiamo nelle cooperative a proprietà indivisa e nella cooperazione in generale i soggetti principali per attuare questo progetto.
Da oggi chiude per quasi due mesi una delle piste dell'aeroporto di Malpensa. Si tratta di un intervento importante e il cantiere sarà aperto 24 ore su 24. Sentiamo il servizio.
Scatta da oggi, lunedì 16 marzo, la chiusura per lavori della pista 35L dell'aeroporto di Milano Malpensa. Lo scalo dispone di due piste di decollo e atterraggio, dunque l'operatività è garantita con una parziale limitazione e solo un ridotto numero di voli trasferito a Linate. I lavori riguardano la pista sinistra, quella più a ovest, e dureranno fino al 9 maggio. Sono interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica, già programmati da tempo, per cui i voli sono stati già riprogrammati con anticipo di mesi. Il cantiere a questo punto sarà operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tra i pochissimi voli non confermati nel periodo c'è il Fiumicino Malpensa, che era stato riattivato solo lo scorso anno dalla compagnia Air Italia, che invece a questo punto sarà sospeso. Per il resto tutti i collegamenti sono garantiti, come detto, con solo qualche volo trasferito su Linate. Per il periodo di poco meno di due mesi, ENAC, l'autorità dell'aviazione civile, ha autorizzato l'aumento di movimenti orari, decolli e atterraggi, dall'aeroporto a ridosso della città. In questo periodo sarà portata da 18 a 26 movimenti massimi ogni ora. Da Malpensa, Roberto Morandi.
La Lega di Legnano non vuole che la sala consiliare sia intitolata Giacomo Matteotti, parlamentare antifascista ucciso dal regime. Lo ritengono un nome di parte e divisivo. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Beppe Viganò.
Il post, pubblicato sulla pagina della Lega Salvini Premier di Legnano, sostiene che la scelta della giunta di Lorenzo Radice di intitolare la sala al deputato assassinato dai sicari di Mussolini sia esclusivamente di parte. Non contenti, scrivono che il comune avrebbe dovuto intitolare l'aula consiliare a una persona senza colore politico che potesse rappresentare tutti i legnanesi. In risposta a queste affermazioni, il Partito Democratico di Legnano chiede in un comunicato a tutte le forze politiche e alla società civile di prendere posizione per difendere la figura di Matteotti. Matteotti e con lui riaffermare i valori di civiltà democratica e di antifascismo. Sul canale social della Lega ci sono decine di commenti che provano a spiegare a quelli che sembrano ultras da stadio, sostenitori della tesi leghista, che il deputato socialista assassinato è con tutta evidenza una personificazione dell'unità del paese per la difesa della giustizia, della libertà di parola, della democrazia e che ogni cittadino di uno stato democratico deve condividere e difendere. A giudicare dai commenti dei supporter leghisti sembra di capire che queste evidenze, fondamenta della civiltà democratica, siano avulse dal loro pensiero politico.
Dopo la 3 giorni di occupazione del Palasciarp, oggi l'appuntamento alle 18 in Porta Ticinese per il tradizionale corteo per ricordare Davide Dax Cesare, ucciso da dei militanti neofascisti il 16 marzo del 2003. Mancano pochi giorni alla nuova riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Triennale di Milano, che dovrebbe portare alla nomina del nuovo presidente. Fino ad ora la situazione era in stallo a causa di veti incrociati e disaccordi, e in questi giorni c'è stata una nuova proposta da parte dell'associazione Museo City. Sentiamo i particolari nel servizio di Tiziana Ricci.
C'è un'idea nuova, ci ha pensato l'associazione Museo City, che propone il nome di Fulvio Irace, architetto, storico dell'architettura, già docente al Politecnico, curatore di molte mostre. In triennale ha già lavorato come responsabile del settore architettura, proposta che è piaciuta all'architetto Mario Botta. Ha scritto una lettera al Corriere, sentiamo perché.
Innanzitutto, prima di essere un critico di architettura, è un intellettuale, e la critica di architettura che lui fa partono da questa condizione privilegiata che, detta in termini metaforici, la Weltanschauung, la visione del mondo. Ecco, Fulvio Irace ha questa coscienza critica di guardare il mondo e quindi anche di avere una coscienza critica che parli dell'attuale momento storico, dove evidentemente l'architettura è in balia di ben altre occupazioni, la guerra ad esempio, e quindi anche l'architettura deve essere rapportata a questa Weltanschauung, questa visione del mondo.
Quindi potrebbe gestire un'istituzione come Triennale, sì, e renderla un luogo stimolante, sì, attento, sì, a quello che sta accadendo, insomma.
Sì, un istituto di cultura che deve andare oltre la disciplina, oltre le soluzioni tecniche, ma che toccano il fondo del problema e che richiamino ogni volta il fatto della condizione di vivere questa nuova precarietà.
Le 7:28 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata a tutte e a tutti da Alessandro Braga.